Welcome to the Perfume Podcast, creativity, scents, inspirations.
È la guardiana del faro di Boston e fa parte della guardia costiera, la 70ª guardiana, con i primi 69 che sono stati uomini. Oggi è con noi Sally Snowman. Benvenuta, Sally. Sei veramente la benvenuta. E così fai parte della Guardia Costiera degli Stati Uniti che custodisce il faro di Boston. Puoi raccontarci un po' la storia del faro?
It's interesting that you know, these programs are recorded for 20 minutes or a half hour. I could talk an entire day on the history of Boston Light. There's 305 years of its history. So just giving highlights of all of that. Back when the Boston was being settled by the British government, the way that you get into the harbor is kind of tricky. And that was a good thing because it was easy to fortify it because it had islands that you had to zigzag through. And but the problem with that is on the outer harbor, there were ledges and islands.
È interessante che programmi come questi siano registrati per 20 minuti o mezz'ora, perché potrei parlare un giorno intero della storia del Boston Light in questi 305 anni di storia. Parlerò solo dei punti salienti di quando Boston venne insediata dal governo britannico. Il modo in cui si entra nel porto è un po' complicato, ed era una buona cosa perché era facile da fortificare. Il porto aveva delle isole che si attraversavano a zigzag. Il problema è la parte del porto più esterna. C'erano delle sporgenze nelle isole e se le navi mancavano la virata, la nave si sarebbe spezzata. L'apertura del passaggio è solo di un miglio. Così perdevano il carico e le persone a bordo. Chiaramente, se stai cercando di creare una colonia, questo non aiuta a farla crescere. Così decisero che avevano bisogno di un faro per segnare l'ingresso al porto, per dare un'indicazione dell'accesso, per dire venite da questa parte. Il faro di Boston fu la prima stazione luminosa stabilita nell'America coloniale. La sua costruzione fu terminata nel 1716 e si trova su una piccola isola di solo un acro e mezzo, che ha dimensioni di circa un campo da calcio. Ci sono isole anche più grandi, tuttavia questa era l'isola critica per poter entrare. Era come se le isole più difficili fossero dall'altra parte. Qui quindi fu costruito il faro ed era una stazione familiare. Il guardiano aveva una moglie, dei figli e uno schiavo che si occupava del faro. E purtroppo per quel primo guardiano nel giro di 2 anni annegò sua moglie, una delle sue figlie e anche lo schiavo. Poi arrivò un secondo guardiano. Annegò nel giro di 3 giorni. Quindi l'inizio è stato difficile tra il 1716 e il 1718. Da allora abbiamo avuto molti altri guardiani e, come hai detto, io sono il 70esimo. Così, mentre la tecnologia cambiava, i guardiani dovevano stare al passo con tutto questo. E parliamo di una stazione luminosa, e ciò che la stazione luminosa fa è lanciare un fascio di luce per mostrare alle navi il modo sicuro di entrare nel porto in cui stanno arrivando o da cui stanno partendo. Tuttavia, non tutte le notti sono limpide. C'è il tempo atmosferico, le tempeste di neve, anche il nevischio, e in quei casi la luce non può essere vista. Così dal 1719 il Boston Light ha avuto il suo segnale per la nebbia. Usavano un cannone che non poteva essere usato come arma perché sarebbe esploso e avrebbe ucciso chi stava sparando con il cannone stesso. Quindi usavano solo la polvere nera e con questa avrebbe funzionato e ci sarebbe stato solo un grande boom. E così all'inizio il guardiano del faro di Boston sparava il cannone una volta ogni ora. Ricordiamo che erano navi a vela, senza potenza, con motori ed eliche e cose del genere. A volte si trovavano nella bonaccia e altre volte avevano venti così forti che strappavano le vele della nave e l'acqua del mare arrivava sulla barca. Quindi ora si potrebbe dire, beh, una volta all'ora è un tempo lungo, soprattutto se si pensa alla velocità delle navi di oggi. Successivamente, quando le barche a vela diventarono più veloci, il cannone sparava ogni 30 minuti. Quel cannone fu usato dal 1719 al 1851. E poi il segnale per la nebbia venne costruito con delle macchine a vapore, con diversi tipi di corni e fischi e cose del genere. Così, quando questa svolta divenne realtà, ci fu bisogno di più di un guardiano sull'isola. Nel 1852 un secondo guardiano fu portato sull'isola con la sua famiglia e poi ci fu un altro periodo in cui si rese necessario avere un terzo guardiano. Poiché la tecnologia stava cambiando così tanto, avevano bisogno di più manodopera. Le donne custodi erano molto poche. Così eccoci nel XXI secolo. La luce che abbiamo in cima alla torre è stata portata nel 1859. All'epoca c'erano tre custodi e aggiunsero un'altra casa del custode. La nuova tecnologia dei dispositivi e il nuovo cristallo che abbiamo è stato fatto in Francia, composto da 336 prismi. E doveva essere fatto ruotare su quelle che noi chiamiamo ruote di carro, e oggi nel 2021 quella luce è ancora lì. Ha 162 anni e ha qualche intoppo, a volte perché la tecnologia del XIX secolo e quella del XXI secolo non si parlano facilmente. Così in questi 305 anni i cambiamenti nella tecnologia sono stati significativi. Oggi abbiamo nuovi segnalatori di nebbia che si mettono fuori dalla barca. Oppure lo fa il marinaio usando la radio marina FM. Vanno su un certo canale, cliccano il microfono per 5 o più volte e così si attiva il segnale per la nebbia. Ecco quanto siamo automatizzati rispetto ai nostri 162 anni in cima alla torre. Vorrei anche menzionare un'altra cosa. La stazione familiare del faro finì nel XIX secolo, quando passarono ad una stazione in cui c'erano solo uomini ai fari. Le donne, le famiglie furono mandate sulla terraferma perché le cose erano automatizzate e non c'era bisogno di avere la responsabilità di avere altre persone sull'isola. Ma una volta, tra gli anni 20 e 30, ci furono 19 bambini, le mogli e tre guardiani su un'isola grande come un campo di calcio con tre bagni. All'epoca non c'era acqua corrente, quindi non c'erano servizi igienici. E questo mi lascia senza parole quando ci penso. È una bella storia, davvero. Ma come hai scelto di diventare il guardiano del faro di Boston? Com'è successo?
That's an interesting story in itself. I'm on the Coast Guard payroll as a civilian keeper, which means I don't have any law enforcement powers. I don't wear the Coast Guard military uniform. So I'm civilian, and the Coast Guard has a civilian component to it for volunteers. It's called the Coast Guard Auxiliary. And I joined the auxiliary 45 years ago. And around 1990, the Coast Guard wanted to have some backup keepers for Boston Light. There were three male keepers out on the island. However, they needed their time off. They had a rotation of 2 weeks on and 1 week off.
Questa è una storia interessante in sé. Sono sul libro paga della Guardia Costiera come guardiano civile, il che significa che non ho alcun potere di applicazione della legge. Non indosso l'uniforme militare della Guardia Costiera, quindi sono civile e la Guardia Costiera ha una componente civile per i volontari che si chiama Guardia Costiera Ausiliaria. Mi sono unita agli ausiliari 45 anni fa. Intorno al 1990 la Guardia Costiera voleva avere dei guardiani di riserva per il faro di Boston. C'erano tre guardiani maschi sull'isola, ma avevano bisogno di tempo libero. Avevano una rotazione di 2 settimane di lavoro e una di riposo. Ma avevano anche delle ferie, ferie per malattia e per ricongiungersi con le famiglie lontane e cose del genere. E avevano bisogno di un'altra risorsa per coprire il personale che mancava sull'isola. Così chiedevano agli ausiliari se volevano essere formati come assistenti custodi volontari. Così io e mio marito abbiamo detto che ci sarebbe piaciuto farlo e abbiamo iniziato nel 94. Poi nel 96 accade qualcos'altro. Il National Park Service ha istituito il Parco Nazionale delle Isole del Porto di Boston, che ha 34 isole e anche delle penisole. La mia piccola Brewster Island è una di queste. Ora, la cosa interessante è che sì, c'è un parco nazionale, ma tutti i proprietari di quelle penisole e isole rimangono i proprietari e mantengono ancora un accesso pubblico alle loro proprietà. Quindi nella guardia costiera, essendo militare, dicevano: come faremo a fare funzionare questa cosa? Perché è anche proprietà di militari. Così nel 99 il servizio del parco ha fatto un programma pilota per alcune settimane. Mi hanno chiesto se potevamo aiutarli, perché io e mio marito amiamo molto Boston Light. Abbiamo fatto 5 anni di ricerche e abbiamo scritto un libro chiamato Il faro di Boston in una prospettiva storica. Il servizio del parco aveva bisogno di aggiornarsi molto rapidamente sulla storia del Boston Light per portare i turisti. Così mi hanno chiesto se potevo aiutarli a formare i loro ranger e poi avrei dato una mano durante il programma pilota. Così ho detto: certo, va bene. E man mano l'isola è diventata molto più turistica. Stavamo permettendo fino a 100 visitatori sull'isola al giorno, con 2 tour al giorno. E così mi hanno detto: potresti reclutare qualche ausiliario come guida turistica del Boston Light? E io dissi: certo. E dissero anche: a proposito, potresti anche aiutare a reclutare più ausiliari per essere assistenti custodi sull'isola? E io dissi: ok, certo. E poi c'è stato l'11 settembre. Abbiamo avuto un attacco terroristico a New York City, dove le Torri Gemelle sono crollate. Migliaia di persone morirono e rimasero ferite, e la Guardia Costiera dovette ripensare alla sicurezza del paese. Così istituì un nuovo dipartimento, chiamato Dipartimento della Sicurezza Nazionale, che assorbì la Guardia Costiera degli Stati Uniti. C'è stato un enorme cambiamento. La Guardia Costiera ha aumentato la protezione militare delle nostre isole. Sull'isola del Faro, però, non abbiamo mai avuto problemi con i visitatori o altro. Così la Guardia Costiera voleva assumere un guardiano civile e usare gli ausiliari per prendersi cura dell'isola. Hanno fatto una ricerca nazionale, ho presentato la mia domanda e ho ottenuto il lavoro. Il lavoro ha trovato me. È stato così magico, e quindi la domanda che mi viene spesso posta è: Sally, cosa facevi prima di essere assunta nel 2003? Ero un professore universitario, quindi abbiamo un professore universitario che fa il guardiano del faro. Ora, quante probabilità ci sono che questo accada? È davvero un posto bellissimo e la storia continua. Quando sono stata assunta nel 2003, la Guardia Costiera voleva cedere l'isola. Volevano darla a un amministratore che avesse i mezzi per mantenere un punto di riferimento storico come il Boston Light. Il Boston Light è la prima stazione stabilita nell'America coloniale e il servizio del parco e la Guardia Costiera stavano negoziando perché il servizio del parco stesso prendesse l'isola. Il mio lavoro sarebbe stato solo per 18 mesi o 2 anni al massimo. Beh, all'ultimo minuto è saltato tutto. Ho fatto questo lavoro per 18 anni, quindi dico sempre che ho avuto il lavoro temporaneo federale più lungo del paese. E proprio ora la Guardia Costiera è di nuovo in procinto di trovare un nuovo proprietario per l'isola. Quindi il mio tempo sta per finire, lo vedo arrivare. Ma di nuovo ci sono così tante storie da raccontare ed è proprio così che ho ottenuto il mio lavoro ed è per questo che lo sto ancora facendo. Questa storia è davvero bella perché, voglio dire, ha il senso di qualcosa di veramente, non so se possiamo chiamarlo destino, ma comunque c'è davvero qualcosa di speciale intorno a questa cosa. E così, dopo 18 anni, che cosa ti piace di più dell'isola e del faro?
I'm going to back up when I was a kid. And my dad was in the Coast Guard Auxiliary. And then when I grew up, I joined the auxiliary too. And he arranged to have a rendezvous of the auxiliaries to bring their boats and anchor up the island and have a tour of the island. And I was 10 years old at the time. So we took the powerboat out, got the dinghy, rowed ashore. I stepped on the island, looked up at the tower and said, Daddy, when I grow up, I want to get married here. And in 1994, I did. So my love affair, my passion for Boston life started when I was 10 years old. And I would like dream about, gee, I wonder what it would like to be a keeper out there. And here I am, the keeper. And so I got that attachment back in 1960.
Torno indietro a quando ero bambina e mio padre era nella guardia costiera ausiliaria. Poi, quando sono cresciuta, mi sono unita anch'io agli ausiliari. Lui all'epoca organizzò un incontro degli ausiliari per portarli a fare un giro dell'isola con le loro barche. Io avevo 10 anni all'epoca. Così portammo fuori la barca motore, poi prendemmo il gommone e remammo fino a terra. Ho messo piede sull'isola, ho guardato la torre e ho detto, papà, quando sarò grande voglio sposarmi qui. E nel 94 l'ho fatto. Così la mia storia d'amore, la mia passione per il faro di Boston, è iniziata quando avevo 10 anni e mi piaceva sognare come sarebbe stato essere un guardiano là fuori. Quel luogo ha un'aura, ha un suo spirito, anche se è solo a 1 miglio del più vicino pezzo di terra e 9 miglia dalla città di Boston, è uno spazio che trascende e porta in un altro luogo. E l'acqua è proprio lì a fianco ed è grande come un campo di calcio. Si formano piccole onde che schizzano sulle rocce. E poi, durante una tempesta, c'è il rumore del mare. E sono stata là anche con una bufera di neve e con onde di 20 piedi. O anche quando si è calmato e non c'era nemmeno un soffio d'aria. E se ti chiedi, beh, ma che tipo di fauna selvatica hanno là fuori? Beh, abbiamo i topi muschiati e gli uccelli che passano durante la migrazione. E poi abbiamo questi fiori selvatici che crescono sull'isola. E ce n'era uno in particolare, chiamato Peppermill, ed è risultato che eravamo l'unica isola del porto di Boston ad avere quella specie di fiore. Così nel libro che io e mio marito abbiamo scritto, abbiamo una sezione anche su ciò che è intorno all'isola, le aragoste e le vongole e tutti i diversi tipi di alghe. E poi la descrizione dei fiori selvatici sull'isola. E una delle cose sorprendenti è di notte, quando stai dormendo e in cima alla torre c'è questo cristallo di 9 piedi composto da 336 prismi divisi in 12 sezioni e poi c'è una lente a occhio di bue che potenzia una lampada o una lampadina da 1000 candele a 1 o 2 milioni di candele. Così quando siamo sull'isola e guardiamo fuori dalla finestra e la luce sta ruotando, si possono letteralmente vedere 12 fasci di luce che escono, mentre quando sei in mare, in barca, si vede solo un flash di 10 secondi. Io medito su questa luce, la guardo e vado in questo stato alterato di beatitudine e mi sento così sicura. La gente dice, Sally, sei là fuori con 1 o 2 altri ausiliari, hai mai paura? E quando guardi questi raggi che escono e poi si abbassano a circa 20 miglia là fuori, scendono fino all'orizzonte. Ci si sente come protetti da questi raggi di luce, come fossero un'aura. Quindi no, non ho mai avuto paura là fuori. Wow! Sì, stavo davvero pensando a questo, come prendersi cura di un faro sia davvero come essere in una relazione con la natura, ma anche con la luce. Perché posso solo immaginare naturalmente questa esperienza di questi 12 raggi. È davvero straordinario. L'altro aspetto è che mi devo dare anche molto da fare. C'è la falciatura del prato, c'è la manutenzione, tutto ciò che fai in casa, nel tuo giardino. Abbiamo altri operatori che sono elettricisti, idraulici e falegnami che la guardia costiera manda per fare molta della manutenzione ordinaria. Così ho dipinto un po' una sorta di storia romantica, ma il lavoro mi mantiene forte e sana e amo farlo. Sì, certo, inoltre, e questo è molto interessante, come un tale ambiente poetico, nella realtà della vita quotidiana, sia anche per certi versi duro e richieda molto lavoro. È davvero interessante questo equilibrio tra il duro lavoro e la poesia. È davvero un'esperienza. Stavo anche pensando ai fiori unici che dici, quindi è davvero un luogo di unicità in qualche modo. E mi stavo anche chiedendo cosa provano davvero i visitatori quando vengono. Voglio dire, sono sorpresi o sono entusiasti o come pensi che si sentano quando vengono a visitarlo? Le persone sono estasiate. Il tempo sull'isola è 1 ora e mezza, che è la quantità di tempo perfetta. Ed è interessante, quando scendono dalla barca sono un po' ansiosi, pensano cosa sta per succedere, cose del genere. E poi quando è il momento di andare, devi dire loro, dai, dai, sali sulla barca, devi tornare a Boston. E così in quell'ora e mezza è una grande pillola di tranquillità. E sono solo rilassati e guardano fuori verso l'orizzonte. Quando di solito salgono a bordo e arrivano, chiacchierano, sai, chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere. Quando se ne vanno, sono più tranquilli e quieti. È incredibile. Sì, è davvero un'esperienza e penso che siccome tu hai davvero vissuto lì e ci hai vissuto per molto tempo, ecco, io ti chiederei cosa ti hanno insegnato quest'isola e questo faro? Quali sono gli insegnamenti che puoi condividere e che hai ricevuto lì? Ho imparato molto sulla gestione delle strutture e su come gestire 80 volontari e formarli. Le mie capacità amministrative hanno dovuto crescere. Ho dovuto svilupparle molto rapidamente. L'altra cosa è che la mia spiritualità è cresciuta lì. Mi sento così vicina allo spirito e mi sento in sintonia con il pianeta e so che questo lavoro era per me e che ero nel posto giusto al momento giusto. È stata un'esperienza incredibile. Vedo la fine di questo ciclo, ma la crescita che ho avuto come essere umano è tanta. Penso di essere una persona più gentile e aperta per aver imparato a trattare con molte agenzie diverse, con il servizio parchi, con le organizzazioni no profit e anche a lavorare con i militari. E abbiamo un sacco di stranieri che vengono a Boston con le loro storie ed esperienze con i fari. Così sono diventata anche un'ottima ascoltatrice. È un vero scambio di informazioni. Ho scoperto che più lo facevo, più ascoltavo, meno parlavo. E penso di essere una persona migliore per questo. È così bello pensare ad un luogo isolato che in realtà è un luogo di scambio. Questo è veramente, veramente bello, mi piace molto. E così hai menzionato il tuo libro. Vorresti condividere qualche risorsa che i nostri ascoltatori potrebbero cercare?
I think that my whole life has been a story about loving the water, loving nature, and the number of people that I have met. I'm on the lecture circuit a lot too, so when I'm not on the island in the wintertime, I live, breathe, and eat Boston Light. And the stories that I have to tell. Maybe when I do retire, I'll write some of those anecdotal stories. One story I do love is there's the very first lightkeeper was Worthy Lake, George Worthy Lake, and now they have descendants generations later. And a few years ago, they brought their clan out and they had 5 generations. They had two little babies that were just months old, and there was one aunt that was in her 90s. And to have them on the island was amazing to get that connection.
Penso che tutta la mia vita sia stata una storia d'amore per l'acqua, per la natura e per le persone che ho incontrato. Tengo spesso delle conferenze, quindi quando non sono sull'isola in inverno, vivo, respiro e mangio la storia del faro di Boston e le storie che ho da raccontare. Forse quando andrò in pensione scriverò alcune di queste storie aneddotiche. Una storia che amo è che il primo custode del faro è stato Worthy Lake, che ora ha dei discendenti. Generazioni dopo, e qualche anno fa, sono venuti sull'isola, tutta la famiglia con 5 generazioni. Avevano 2 bambini di pochi mesi e una zia di 90 anni. E averli sull'isola è stato incredibile, percepire proprio quella connessione. Sì, non si tratta solo di una storia personale, ma anche di eredità e di pensare all'eredità delle persone, delle tradizioni e delle esperienze. Parlando di tradizione, il Boston Light è l'ultimo faro custodito da una persona negli Stati Uniti. È in procinto di trovare un nuovo responsabile, quindi avrò l'eredità di essere l'ultimo guardiano della Guardia Costiera, del Boston Light, e ne sono così onorata. Ed è molto commovente per me sapere che ho avuto questo onore. Ora i fari sono ancora accesi in tutto il paese. La missione della Guardia Costiera è quella di dismettere i fari perché sono molto molto costosi da mantenere. Attualmente il Boston Light, con il suo nuovo proprietario, la Guardia Costiera, è stato ancora mantenuto. Ha una luce in cima alla torre e il dispositivo elettronico del segnale di nebbia. Di fatto la Guardia Costiera non si sta allontanando dai compiti dei fari, li sta solo gestendo elettronicamente. Sì, penso che sia così importante mantenere questi luoghi vivi. Sono davvero un tesoro. Sì, sono davvero un tesoro. E così ti ringrazio, Sally, per essere stata con noi oggi e penso che potremo incontrarci di nuovo. Ma cominciamo con questa intervista. Grazie per essere stata con noi e grazie ai nostri ascoltatori. E ci risentiamo presto per la prossima sessione del podcast Profumato. You listen to the Perfume Podcast. If you're interested in creativity coaching, scents and aromatherapy, please check my website fiordicamomilla.org.